Le aziende tecnologiche stanno crescendo a ritmi impressionanti e sono quelle che più delle altre condizionano la nostra idea di futuro e di conseguenza il nostro futuro. Ma quale futuro hanno in mente? E è un futuro che ci piace? Soprattutto, è davvero inevitabile? Ne parliamo fra poco su Io non mi rassegno. Io sono Andrea Innocenti e questo è appunto Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. È uscito qualche giorno fa un rapporto molto interessante del nuovo, scusate, centro, nuovo modello di sviluppo, che è quel centro di ricerca sull'economia fondato da Francesco Gesualdi in Toscana qualche anno fa. Rapporto che fotografa lo stato dell'economia mondiale, dal punto di vista della distribuzione di vendite e profitti fra le aziende. E ne emerge il quadro di un mondo economico che è sempre più dominato dalle multinazionali. Ne parla anche un articolo su Valori, appunto riferendosi a questo nuovo report, che ci spiega come l'80% del commercio globale sia attualmente controllato dai grandi gruppi internazionali che si accaparrano circa un terzo del PIL mondiale. Un gruppo come Walmart, la più famosa catena di supermercati americani, ogni anno fattura più di 500 miliardi di dollari. Per farvi un'idea, è l'equivalente di un paese medio tipo il Belgio o la Svezia. Dal report, però, oltre a parte andare a vedere quali sono effettivamente le aziende più grandi del mondo, che però lascia il tempo che trova, però si deducono dei trend molto interessanti dal mio punto di vista. Almeno quattro, ecco, poi magari ce ne sono anche altri, però. Il primo è la crescita delle aziende cinesi, che da quest'anno sono le più rappresentate all'interno della classifica delle prime 200 aziende più grandi del mondo. Sono soprattutto aziende, colossi dell'energia, grandi aziende statali, ma anche aziende tecnologiche che stanno crescendo a ritmi imponenti e si stanno affermando sul mercato anche di più rispetto alle controparti occidentali. Il secondo è il calo delle grandi aziende petrolifere, le big oil, che sono ancora big e sono ancora oil, ma sono sicuramente in difficoltà. Il Covid anche qui sembra aver influito, aver dato un po' la mazzata, forse non definitiva, ma comunque un colpo sicuramente destabilizzante per le grandi aziende petrolifere, che sono calate di diverse posizioni e lo fanno ormai, insomma, è un trend abbastanza consolidato. Non si può parlare ancora di crollo, ma comunque ecco, è un declino che sembra abbastanza inarrestabile. Parliamo di aziende come Chevron, BP, Exxon, che sono tutte in una via di declino, perlomeno rispetto alle altre. Il terzo trend è la scalata delle case farmaceutiche nell'ultimo anno e mezzo, è abbastanza prevedibile, trainata in questo caso dai vaccini che sono passati dal rappresentare un introito abbastanza marginale, non marginale, ma comunque neanche il principale, no? Era attorno al 15% degli introiti delle multinazionali farmaceutiche, e che adesso invece per quelle aziende che lo producono rappresenta la stragrande maggioranza dei profitti. Considerate che Moderna, ad esempio, ha visto crescere il proprio fatturato dell'8.300% in un anno e che è passata da un negativo di 240 milioni di dollari nei primi 6 mesi del 2020, a profitti per 4 miliardi a giugno 2021. Insomma, un trend che ovviamente era immaginabile, ma di dimensioni veramente imponenti. Infine, il quarto elemento interessante è l'esplosione vera e propria delle big tech, le grandi aziende che si occupano di tecnologia. Oggi vorrei parlarvi soprattutto di quest'ultimo punto, perché mi sembra quello che fra tutti influenzerà di più, il nostro futuro prossimo. Cominciando come al solito da vedere qual è la situazione attuale. Un tempo c'erano le sette sorelle, del petrolio, termine coniato da Enrico Mattei, oggi appunto ci sono le sette sorelle del web, espressione con cui si indicano generalmente Amazon, Microsoft, Google o Alphabet, insomma, che è l'azienda che è proprietaria di Google, IBM, Alibaba, Salesforce e Tencent. In un video sul suo seguitissimo canale YouTube, Marco Montemagno riporta un po' di numeri su queste aziende e ve lo lascio nella pagina della rassegna stampa italiacambia.org, perché è interessante da vedere e sono numeri davvero impressionanti. Le aziende nell'ultimo anno e mezzo hanno moltiplicato i fatturati anche grazie al fatto che le persone hanno passato molto più tempo a casa e le relazioni si sono ulteriormente virtualizzate, digitalizzate, ma questa esplosione dovuta al Covid ha comunque radici più strutturali rispetto a quella delle case farmaceutiche ed è coerente con un trend che era già in atto prima. Insomma, la pandemia ha permesso probabilmente alle aziende del digitale di fare l'ultimo salto e proiettarsi, e un po' proiettarci anche verso il futuro. Ma ecco, di quale futuro stiamo parlando? Perché qui arriva la domanda fondamentale. Capire qual è l'idea di futuro che hanno in mente le big tech è interessante, perché sono le aziende che più delle altre investono nel costruire un immaginario di futuro, e insomma qui su Italia che cambia lo sappiamo bene, l'idea di futuro che abbiamo è fondamentale nel determinare il futuro stesso, no? Come in una sorta di profezia che si autoavvera. Ecco, per capire quale futuro hanno in mente le big tech è interessante vedersi l'ultima evoluzione di Facebook. Avrete sentito parlare del fatto che Facebook diventa Meta, c'è stata questa conferenza stampa mitologica ormai qualche settimana fa in cui Mark Zuckerberg ha parlato delle ultime evoluzioni di Facebook, che punterà tutto sull'idea di metaverso, e poi insomma in alcuni momenti non si capiva neanche se durante la conferenza stampa fosse lui in carne e ossa a parlare o il suo avatar virtuale. Ma chiunque dei due fosse, ha promesso che in futuro lavoreremo tutti virtualmente, giocheremo, organizzeremo feste di compleanno a sorpresa in cui non staremo più assieme fisicamente nella stessa stanza, ma lo saremo come avatar all'interno del metaverso creato da Facebook. Ora, ovviamente c'è chi ha scritto, e anche ha ragione, che questa decisione arriva, ha fatto notare, insomma, che questa decisione arriva nel mezzo dei cosiddetti Facebook Papers e che quindi potrebbe essere una grande operazione di distrazione di massa. Per chi non sapesse cosa sono i Facebook Papers, sono uno scandalo che qui in Europa o in Italia perlomeno è passato abbastanza in sordina, ma negli Stati Uniti ha fatto parlare molto i giornali, sta mettendo in crisi il colosso di Zuckerberg, perché ci sono un sacco di giornalisti al lavoro negli Stati Uniti che sono entrati in possesso e entrano quotidianamente in possesso di documenti che mostrano come l'azienda sia perfettamente consapevole di fare danni alle società civili, alle società democratiche, e di alimentare volutamente l'odio online pur di fare profitti. Ad esempio, Facebook sapeva che i trafficanti di esseri umani usavano quella piattaforma per attirare donne verso la schiavitù sessuale, sapeva che la piattaforma viene usata quotidianamente per incitare alla violenza contro le minoranze, i sistemi di Facebook rimuovono solo l'1% dei contenuti violenti e così via. Ci sono una serie molto numerosa e lunga di accuse verso Facebook. Quindi la piattaforma non si trova in una bella posizione in questo momento e sicuramente è il momento adatto per fare un bel rebranding. Ma c'è anche di più, non possiamo liquidarla così, questa novità. Perché quella di Meta non è una trovata estemporanea solo per distogliere l'attenzione da qualcosa, ma è qualcosa che invece bolle già in pentola da parecchio tempo. L'idea di metaverso, da cui prende il nome appunto il nuovo Facebook, è parte da un romanzo di fantascienza del 92 e secondo molti esperti del settore rappresenta il futuro di internet e quindi anche in parte del genere umano. E in realtà sono già parecchie le aziende digital che vivono nel metaverso ed è la direzione verso la quale stanno andando un po' tutte le big tech, da Amazon a Google e tutte le altre. Ok, che cos'è però il metaverso? Si tratta, per dirla abbastanza semplice, di un mondo in cui la realtà fisica e quella virtuale si fondono in una sorta di unicum difficilmente distinguibile, in cui il mondo digitale di fatto esce dagli schermi dei nostri computer, degli smartphone e dei nostri device e appunto si fonde, diventa parte integrante della nostra esperienza quotidiana. magari attraverso il supporto di visori o di occhiali particolari, almeno all'inizio, ma poi in futuro forse nemmeno. Ecco, a costruire tutta questa infrastruttura enorme, ha affermato lo stesso Zuckerberg, riportata da Wired, non sarà solo Facebook, non sarà una singola azienda, ma nelle idee delle grandi aziende, appunto, c'è l'idea che tutte queste aziende assieme contribuiscano a costruire questo enorme esperimento di mondo virtuale, una sorta di opera di creazione collettiva. Immaginate, una volta che questa cosa sarà, non dico finita, ma perlomeno avviata, di indossare dei visori e poter fare riunioni in presenza con persone che in realtà vivono a migliaia o milioni di chilometri di distanza, o di poter visitare città o paesi lontani senza neanche uscire di casa. Bello, forse, non lo so cosa pensate, ma c'è un ma abbastanza importante, anzi ce ne sono diversi di ma, perché ci sono alcuni problemi. Alcuni sono più evidenti, altri sono più sotto traccia, ma non per questo meno insidiosi. Ad esempio, fa notare Wired che il 91% degli sviluppatori di software sono maschi. E può sembrare un dettaglio, ma lo è fino a un certo punto, perché il mondo digitale del futuro, il metaverso del futuro, rischia di essere ancora più maschiocentrico di quanto non sia già la società contemporanea. E è un bel problema. Secondo problema, molte aziende, come vi anticipavo, vivono già oggi, anzi da anni, nel metaverso. Inizialmente sono state quelle dei videogiochi, poi il settore si è esteso anche a quelle che operano nel mondo del lavoro. Solo che fin qui, prendendo ad esempio appunto il tema del lavoro, il fatto di utilizzare il metaverso per fare riunioni, quindi utilizzare la realtà aumentata, la realtà virtuale, non sembra aver apportato grandi miglioramenti nelle condizioni dei lavoratori. Anzi, spesso queste nuove tecnologie vengono usate dalle aziende per controllare i dipendenti e non per migliorare le loro esperienze. Poi c'è il tema non da poco della privacy, perché come fa notare un articolo sul Fatto Quotidiano, nel progetto di Zuckerberg, ma lo stesso anche vale per le altre grandi aziende, non possono non apparire evidenti i rischi di una profilazione di massa ancora più strisciante e pervasiva rispetto a quella attuale. Il problema, come al solito, è non sono gli strumenti in sé, ma sono come usiamo questi strumenti. I visori, la realtà aumentata, la realtà virtuale, tutta questa roba qua potrebbe essere usata per fare robe effettivamente molto arricchenti, molto belle, esperienze immersive nel campo dell'arte, della storia, della cultura. Solo che se a sviluppare il metaverso sono le grandi aziende, sono solo le grandi aziende, fra l'altro, beh, un po' un problema lo abbiamo. E non tanto perché le grandi aziende siano per forza brutte, cattive e vogliono la fine del genere umano, ma molto più semplicemente, banalmente, perché sono pensate, progettate, strutturate per vendere, vendere prodotti, vendere servizi e fare profitto. E quindi c'è il grosso rischio che questo metaverso diventi una sorta di Matrix, o forse più che una Matrix, una sorta di Far West, qualcosa di nuovo, senza regole, in cui le grandi aziende competeranno fra loro per sostanzialmente il controllo del nostro tempo, dei nostri gusti e delle nostre convinzioni, e in cui saremo bombardati ancora più che nel mondo reale, o nel mondo fisico per meglio dire, da pubblicità talmente calibrate sui nostri gusti, talmente mimetizzate nel contesto da essere praticamente indistinguibili. E questo, insomma, è un bel problema. Poi c'è l'altro problema, che insomma, non da poco, di cui cerchiamo sempre di portare l'attenzione qui su Io Non Mi Rassegno e più in generale su Italia Che Cambia, che è quello dell'impatto ambientale, cosa che trascuriamo fra l'altro quasi sempre come società quando pensiamo al mondo del digitale, come se qualcosa che è per sua definizione appunto virtuale non avesse un impatto invece sul mondo fisico, sul mondo materiale. Cosa che è tutt'altro che vero, perché tutte le nostre esistenze digitali hanno un impatto e lo hanno sempre più rilevante a livello di emissioni, consumo di risorse. Basti pensare a tutti i device, tutti gli strumenti che utilizziamo, quanta energia consumano, quanti nuovi ne compriamo per fare esperienze sempre più aumentate, sempre più digitali. Ecco, tutto questo impatto sul mondo reale c'è, aumenta anno dopo anno e inizia a essere un grosso problema. È un po' lo stesso discorso che vale per la finanza e l'economia reale, no? Come la finanza poggia in fin dei conti e fagocita risorse all'economia reale, il mondo virtuale poggia su risorse vere, su energia reale, e questo non può non essere un problema, non possiamo non considerare questo problema. Ecco, come si combina lo scenario che hanno in mente le big tech con la crisi climatica, con il collasso degli ecosistemi, con il consumo di risorse, è una domanda a cui nessuno sembra interessato a rispondere. In primis non lo sono le big tech stesse, ma a cui possiamo partecipare nella costruzione di questa risposta. Perché credo che sostanzialmente il futuro del genere umano e di una buona fetta della vita sul pianeta dipenda dall'interazione, se proprio vogliamo ridurre all'osso, di tre fattori principali. Il primo è il funzionamento degli ecosistemi e la loro resilienza. Il secondo è l'immaginazione degli esseri umani e il terzo sono altro, cose che non possiamo prevedere, cigni neri, invasioni aliene, meteoriti, ribellioni delle macchine o cose di questo genere qua. Ora, su due di questi fattori non abbiamo molto margine di azione, ma su uno ce ne abbiamo, no? Quello che è il secondo punto, quindi l'immaginazione collettiva degli esseri umani. E questa idea di futuro che abbiamo appena descritto e che hanno in mente le big tech è inevitabile solo finché pensiamo collettivamente che sia inevitabile. Niente ci impone di andare in questa direzione. Se vogliamo, possiamo scegliere, siamo liberi di scegliere a tutti gli effetti, in qualsiasi momento, di andare in un'altra direzione di futuro. E se ci sentiamo un po' trascinati da una forza invisibile verso quel futuro lì, non credo che sia tanto perché le aziende cattive ci stanno portando lì, ma c'è una forza molto più forte che è, scusate il gioco di parole, ma che si chiama appunto immaginario collettivo, che però è qualcosa che possiamo cambiare proprio sostituendolo con scenari diversi. Ed è una cosa che, su Italia che cambia, cerchiamo di fare quotidianamente. Detto ciò, io ho parlato fin troppo, vi saluto, vi lascio qui, se state guardando il video su YouTube, i banner con i vari social su cui potete seguire i nomi d'assegno. Se state ascoltando il podcast che trovate nella descrizione. Detto ciò, vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, a partire dalle 8 di mattina live su YouTube, sul canale YouTube di Italia che cambia e sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è per lui.